Allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radio è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Sono 40 anni che siamo, quasi 40 anni che siamo liberi, senza padroni, senza pubblicità e senza padrini. E come ogni giovedì pomeriggio, questa è Attica Blues. Allora, come annunciato giovedì scorso, da poco ricorrevano i teorici 90 anni di John Coltrane.
Sì, esattamente il 23 settembre, appunto, Coltrane avrebbe compiuto ben 90 anni. In realtà poi lui se ne andò il 17 luglio del 1967 a New York all'età di neanche 41 anni.
Comunque è una produzione sterminata la sua, infinite le collaborazioni.
Infinite collaborazioni, ma poi in realtà una carriera anche abbastanza breve, perché lui il suo primo album da solista l'ha realizzato nel 1957, quindi già all'età di 30 anni, e in questi 10 anni sono usciti a suo nome quasi i 70 album.
70, non so se ci rendiamo conto, in 11 anni praticamente. Va bene, quindi noi dedicheremo in tutto 3 puntate a John Coltrane, 2 alla sua figura e 1 al mondo che ci ha girato intorno in qualche modo.
Eh sì, tutto quello che poi lui ha lasciato, in quanto è appunto uno degli artisti più influenti di questo XX secolo che se n'è andato. È sicuramente uno dei più influenti anche nell'ambito jazz, ma non solo.
Allora cominciamo subito con la prima traccia.
Intanto diciamo che oggi abbiamo deciso appunto di dedicare questa prima puntata ai dischi in cui Coltrane è leader, quindi i dischi
protagonista assoluto, diciamo,
protagonista assoluto. E quindi partiamo appunto da una sua definizione che era racchiusa nell'album A Love Supreme, nelle note di copertina, e lui diceva: Durante l'anno 1957 sperimentai, per grazia di Dio, un risveglio spirituale che doveva condurmi a una vita più ricca, più piena, più produttiva. A quel tempo, per gratitudine, chiesi umilmente che mi venissero concessi i mezzi e il privilegio di rendere felici gli altri attraverso la musica. Sento che ciò che mi è stato accordato per sua grazia, ogni lode a Dio. E appunto, partiamo dal 1957, l'album è Blue Train. Che è uno degli album più famosi registrato il 15 settembre del 1957 proprio negli studi di Rudy Van Gelder, e questo poi sarà l'unico album inciso per la Blue Note da John Coltrane in quell'episodio che avevamo già raccontato nella monografia della Blue Note, in quanto qualche anno prima Coltrane cercava una casa discografica e andò appunto da Alfred Lion, poi non se ne fece più nulla, però lui diede la parola che sarebbe tornato. E infatti tornò due anni dopo per registrare questo primo capolavoro.
Si tratta di tracce molto spesso da 10, 12, 15 minuti, quindi le andremo a tagliare.
E questi, tempi che diventeranno poi sempre più lunghi nelle produzioni a venire, nei dischi Impulse, dischi con magari uno o due brani soltanto. Diciamo che poi Coltrane divenne famoso nel 1955, quando fu chiamato a comporre il quintetto di Miles Davis, a fortune alterne, in quanto poi comunque aveva problemi di tossicodipendenza, e quindi
Miles, come tutti i grandi di quel periodo, poi tra l'altro,
come lo stesso Miles, che però era riuscito a uscire dall'eroina, invece Coltrane ci stava ancora dentro, e quindi spesso veniva poi rimpiazzato, ma comunque andava e veniva, e poi realizzerà il capolavoro nel 1959 di Kind of Blue in quel sestetto, completato anche da Cannonball Adderley a contralto.
Allora passiamo al prossimo album.
Passiamo a un album adesso del 1958, in cui Coltrane rubò anche la ritmica in quel quintetto di Miles, ossia il piano di Red Garland, il contrabbasso di Paul Chambers e la batteria di Art Taylor. Il disco si chiama Soul Train, siamo appunto nel 1958, ancora registrato negli studi di Rudy Van Gelder. Passiamo alla Prestige, e quella che ci sentiamo è un classico, I Want to Talk About You.
Thank you.
come dicevamo al brano prima, vanno tagliati, perché comunque 10, 12, 15, si arriva a 25, insomma troppi minuti per ogni brano. No, non sono troppi, però per una trasmissione radiofonica ovviamente.
Eh sì, più che altro anche perché l'abbiamo detto prima, c'è tanta tanta roba da sentire. E adesso arriviamo all'anno successivo, quel 1959, anno di svolta del jazz, appunto, con Kind of Blue, Mingus Aum e Ornette Coleman.
Ma abbiamo fatto pure una trasmissione sul 1959 proprio.
Esatto, c'era anche il cool jazz di Dave Brubeck, il Time Out, ma comunque nel 1959 c'è il debutto con l'Atlantic di John Coltrane e l'uscita di Giant Steps, un album e un brano in particolare in cui venivano stravolte tutte le progressioni armoniche che in voga in quei tempi, e questo brano che non ha neanche un centro tonale. E appunto qui John Coltrane in un quartetto completato da Tommy Flanagan, Paul Chambers e Jimmy Cobb. Thank you.
Diciamo che questo l'abbiamo lasciato finire perché durava solamente 5 minuti.
Sì, non si poteva tagliare, anche perché poi è il pezzo che dà lustro a John Coltrane, che diventerà da qui in poi il miglior tenor sassofonista della scena, scalzando appunto quell'altro mito che è Sonny Rollins. E adesso ci spostiamo ancora, rimaniamo all'Atlantic. In questi due anni lui realizzerà diversi dischi, uno più bello dell'altro. Questo si intitola Coltrane Sound e c'è un omaggio a una terra, a un continente di cui lui ritornerà spesso. In realtà non c'è mai stato, ma comunque aveva sempre intenzione di andare a suonare lì, faceva anche dei concerti gratuiti appunto, sempre in favore dell'Africa. Questa che ci sentiamo è Liberia.
Sì, tra l'altro voglio dire una cosa su quest'album Coltrane Sound, che è l'album con la copertina più bella in assoluto di tutti i suoi album, perché è una rivisitazione, un disegno, non so come dire, uno schizzo suo in acquarello, fatto tutto quanto molto movimentato, quasi riconoscibile, si intravede giusto la figura, forse con una cuffia addirittura in testa.
Sì, è vero, forse sì, e riprende quasi Pollock, riprende insomma sì, quel filone lì. E appunto ancora John Coltrane, Liberia. Informazione, compaiono già due elementi che saranno poi le colonne del suo quartetto alla Impulse, ossia McCoy Tyner al piano ed Elvin Jones alla batteria. E qui il quartetto è completato da Steve Davis al contrabbasso. Thank you.
Naturalmente vi invitiamo a visitare il sito della radio www.ondarossa.info, dove ogni trasmissione ha la sua pagina, incluso la nostra. Il modo più facile per arrivarci è andare su Palinsesto, là il giovedì pomeriggio trovate Attica Blues e trovate i podcast di tutte le trasmissioni, le scalette, eccetera eccetera.
E vi invitiamo anche a seguirci attraverso le nostre pagine social di Facebook, Twitter e Instagram, in cui insomma troverete anche delle registrazioni live e tutte le varie informazioni sulle nostre trasmissioni.
Basta cercare Attica Blues. Vi ricordo anche il telefono della radio, che è lo 06 49 17 50, dove potete comunicarci il vostro punto d'ascolto o farci delle richieste, anche se le scalette in realtà adesso, facendo tutte puntate monografiche, ce le abbiamo sempre più o meno chiuse, però potete salutarci, potete così divagare, eccetera eccetera. Anche questa non l'abbiamo tagliata perché erano 6 minuti rotti, ma la prossima sono più di 13 minuti, quasi 14, quindi la taglieremo.
Sì, ma del prossimo pezzo, lo stesso Coltrane diceva: di tutti i pezzi che ho registrato, My Favorite Things è il mio preferito. Credo che non lo rifarei in nessun altro modo, mentre tutti gli altri miei dischi sarebbero potuti essere migliorati in certi piccoli dettagli. E infatti lui era veramente un maniaco della perfezione. Lui, diciamo, che non era né attaccato ai soldi né andava in giro per a donne come invece facevano molti artisti. Lui era concentrato assolutamente sulla sua musica e sulla sua spiritualità. Questo appunto è My Favorite Things, 1960, ancora per l'Atlantic, e qui c'è il debutto al soprano proprio di Coltrane,
che poi tra l'altro lui era molto spirituale.
Sì, poi ne parleremo, e soprattutto Love Supreme, un album dedicato appunto a Dio. A proposito di spiritualità, una congregazione religiosa di San Francisco cominciò ad adorarlo come un dio, e poi si affiliò a una chiesa ortodossa africana e dovette retrocederlo a santo. Però insomma questa chiesa, la Saint John Coltrane African Orthodox Church, esiste ancora oggi, e diciamo che lo scorso aprile è stata sfrattata dalla sua sede storica, ma ne ha trovata un'altra subito, non poco lontano, sempre nel quartiere di Fillmore a San Francisco.
Poi diciamo negli anni 50-60 ancora tutte queste congregazioni fiorivano, diciamo, e rifiorivano in qualche modo. Oggi è abbastanza anacronistico.
Però ogni domenica loro, insomma, si riuniscono in questa chiesa e omaggiano ancora i brani di, soprattutto di A Love Supreme, appunto, un disco dedicato a Dio.
Che poi tra l'altro ci troviamo in ottobre, che è lo storico Black History Month. Per anni vi abbiamo tediato con questa storia del Black History Month, il mese, diciamo, della cultura e della tradizione nera, celebrato in America e non solo.
E a proposito di spiritualità, appunto, lo stesso Coltrane diceva: il mio obiettivo è vivere in modo veramente religioso e esprimerlo con la musica. La mia musica è l'espressione spirituale di quello che sono, la mia fede, il mio sapere, la mia essenza.
Corre veloce qua il tempo a San Lorenzo, via dei Volsci. Sono già le 5 meno 10 qua a Radio Onda Rossa.
È un discorso quello con John Coltrane, che appunto continuerà ancora la prossima settimana. Ma noi intanto andiamo avanti, e qui siamo nel 1961, quando Coltrane si libera dall'Atlantic e passa alla Impulse di Creed Taylor, e già lì era una star. Creed Taylor aveva già messo sotto contratto Ray Charles, e con Coltrane fece veramente il salto di qualità. In realtà lui era convinto di essersi liberato, ma l'Atlantic gli fece notare che doveva ancora incidere un album, e allora prese una parte della grande orchestra che aveva radunato per incidere Africa, quel bellissimo album diretto da Eric Dolphy, e realizzò un altro disco seduta stante dai sapori spagnoleggianti, appunto Olé. con George Lane al flauto, Freddie Hubbard alla tromba, McCoy Tyner al piano, Reggie Workman al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Questo è proprio il brano che dà il titolo all'album.
Olè.
diciamo che di questa volée mancano ancora 12 minuti, quindi direi di passare a una delle produzioni Impulse.
Sì, diciamo che da qui in poi i pezzi cominceranno a dilatarsi, a farsi sempre più lunghi e sempre più psichedelici. Arriviamo finalmente alla Impulse. Coltrane nel 1961 poté finalmente incidere con quella casa discografica che poi rimarrà fino alla sua morte, facendo sia la sua fortuna che la fortuna ovviamente della Impulse. E arriviamo, noi tra l'altro abbiamo già dedicato una monografia proprio a questo periodo della Impulse, proprio dedicata solo a John Coltrane, e qui passiamo al suo capolavoro, appunto a Love Supreme, registrato il 9 dicembre del 1964 proprio negli studi di Rudy Van Gelder, in questi studi in cui lui fece abbassare le luci per ricreare appunto un'atmosfera da club. E Coltrane entrò in studio di registrazione insieme al suo quartetto, appunto Jimmy Garrison, Elvin Jones e McCoy Tyner, avendo scritto solamente le bozze dei pezzi di ogni sezione della suite. Infatti questo disco è composto da un'unica suite divisa in quattro parti, l'accettazione, la risoluzione, il conseguimento e appunto la preghiera, tutti dedicati a Dio. Noi ci ascoltiamo in realtà adesso un brano che non è racchiuso in queste quattro suite, ma è racchiuso in quella registrazione, e appunto preso da Love Supreme.
Brano che si intitola?
Che si intitola A Love Supreme Parte 2, è un brano comunque inedito. Caratteristica quella di non informare i suoi musicisti su quello che avveniva poi in sala di registrazione, appresa proprio da Miles Davis, che era consueto appunto lasciare la libera improvvisazione ai suoi compagni di registrazione. Questo episodio poi confermato anche dagli stessi McCoy Tyner, Elvin Jones e anche da Bob Till, che era appunto il produttore e grande amico di John Coltrane. Oh,
allora si conclude qua la prima di queste tre puntate in memoria di John Coltrane. Noi di Attica Blues vi rimandiamo a giovedì prossimo.
Allora, giovedì prossimo allora partiremo da qui e poi andremo avanti con tutte le varie collaborazioni che ha fatto John Coltrane nell'arco della sua carriera. Una carriera breve ma intensa e comunque molto significativa, e poi faremo appunto una puntata speciale su tutto quello che è venuto da Coltrane in poi e quindi tutta la sua eredità.
Allora c'è il tempo per un altro paio di brani, poi ci sarà oggi La Schiena del Sole non va in onda, ma ci sarà una replica del redazionale che si tiene il martedì e il giovedì, quindi andiamo avanti con John Coltrane, un altro paio di brani ci andiamo a ascoltare.
Fantastico, allora ne approfittiamo e parliamo anche di John Coltrane. E un politico, diciamo, lui non si è mai espresso, non ha mai avuto anche nelle interviste, non si è mai diciamo sbilanciato, però era sempre molto sensibile ai temi razziali e soprattutto il 15 settembre del 63 durante un attentato razzista a opera del Ku Klux Klan all'interno di una chiesa battista nella cittadina di Birmingham in Alabama rimasero uccise 4 bambine e questo fu un episodio che toccò molto la comunità nera di quegli anni.
Tra l'altro ci sta anche nel film su Martin Luther King.
Esatto, Coltrane tra l'altro era sempre...
Si apre proprio il film con questa scena...
Quando poteva lui andava sempre a vedere sia Malcolm X che Martin Luther King in questi comizi, però poi intervistato lui diceva che era solamente un pacifista, quindi non prendeva delle posizioni. Ma appunto fece questo omaggio a Martin Luther King, infatti lo stesso McCoy Tyner, il pianista, diceva di questo brano, era sui giornali stampato, così lui Coltrane aveva preso le forme ritmiche di quel discorso e l'aveva trasformato in Alabama. Il discorso era appunto quello tenuto da Martin Luther King proprio in quell'omicidio che avvenne in Alabama. Questo è proprio Alabama.
oggettivamente drammatica questa Alabama di John Coltrane, un brano appunto che, come ricordavi tu, è ispirato a un discorso di Martin Luther King.
Tra l'altro un brano racchiuso in Live at Birdland, e stranamente però è un disco in cui ai brani appunto registrati al Birdland sì, ci sono anche due brani registrati negli studi di Rudy Van Gelder, e questa invece è una traccia invece inedita, sempre di Alabama. Rimaniamo negli studi di Rudy Van Gelder e qui siamo il 18 settembre 1962, sempre John Coltrane Quartet con McCoy Tyner, Jimmy Garrison e Elvin Jones, tratta dall'album Coltrane, questa è Out of This World.
Allora, questo che ci andiamo ad ascoltare adesso è veramente l'ultimo brano per Attica Blues di questo giovedì, naturalmente sempre John Coltrane,
e allora, vista la giornata di pioggia, concludiamo con After the Rain, un brano appunto scritto da John Coltrane e qui registrato il 29 aprile del 1963 in compagnia ancora di McCoy Tyner, Jimmy Garrison, e questa volta la batteria è quella di Roy Haynes. Appunto, John Coltrane Quartet, After the Rain.
Ci sentiamo giovedì prossimo, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 nell'aria.